divisa, quando uccide non chiede scusa, il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
È una guerra, amici, ormai l'avete imparato. È una guerra fatta di tante battaglie. Può sembrare strano, ma alle volte può essere una battaglia persino scendere da un marciapiede, salire una scala, andare in giro per la città senza problemi. Può essere una battaglia stare in compagnia, potersi curare, fare cose semplici come entrare in un ristorante, un ufficio, un bar. Può essere una battaglia persino amare. Ce l'hanno detto, è un luogo comune talmente tanto retorico che mi fa venire la pelle d'oca. Tutti noi nasciamo disabili, tutti noi siamo diversi, ma diversi da chi? Sì, è vero, dopo la nascita non sappiamo parlare, non camminiamo, non capiamo situazioni e messaggi, non sappiamo metterci in relazione con gli altri se non con il pianto. Tutta la nostra crescita, se ci pensate, è sostanzialmente il continuo, graduale superamento della disabilità. Ma poi il problema è che non si sa perché ce ne dimentichiamo. Sapete perché ce ne dimentichiamo? Potrei dirvelo con parole forbite, potrei anche usare termini ricercati quali privazione, negazione, processo di rimozione. Cretinate, è solo perché siamo in radio e non posso usare le Z. Ce ne dimentichiamo perché ce la facciamo sotto, amici miei. Abbiamo una paura fottuta che possa capitare anche a noi, a chi ci sta accanto, che poi ci tocca prendercene cura, a chi ci attraversa la strada e ci fa perdere tempo. In questo caso non sempre, sapete, perché alle volte ci piace, ci fa sentire più buoni, perché siamo lì a fare la nostra buona azione quotidiana. Oh, poverino, ma vedi quanto sono bravo io l'ho aiutato. Ipocriti, sepolcri imbiancati. Questo siamo. E anche struzzi. Ah, ho detto struzzi, no stronzi, ma siamo anche quello. Sostanzialmente mettiamo la testa sotto la sabbia e non vogliamo vedere. Oggi voglio regalarvi una chicca, un fiore, una rosa.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare.
Ormai l'avete imparato, ogni volta vi presento un'arma di distinzione di massa diversa. Quella di oggi si chiama e si distingue alla grande, fratelli, credetemi. Con noi c'è il fratello Ermanno Liberato Scioli. C'è scritto una bomba, un'autentica arma di distinzione di massa. Ermanno, intanto benvenuto, dici, raccontaci, chi è Gino?
Grazie per l'invito. Allora, chi è Gino? Gino è, nel romanzo, trae spunto dalla mia esperienza personale, ma poi omaggia anche un signore, un ragazzo che ho conosciuto sin da piccolo, anche egli affetto da una disabilità, in questo caso psichica, che è nel romanzo è l'altro coprotagonista che si chiama Nicola. La disabilità quindi ha nel mio romanzo una centralità. Non è un romanzo autobiografico, però trae appunto spunto da tutto ciò che io vivo riguardo la disabilità e il contesto sociale in cui esso si manifesta.
La stanza di Indianapolis è buia, ma ricordo, ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo. Poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi, che oggi devo correre e sto facendo tardi. poi che mi guardo e vedo, ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. E se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò.
Ermanno, una domanda per togliere la testa dei nostri soldati semplici che ci ascoltano dalla sabbia. Quanti Gino ci sono in giro per il mondo e anche per le nostre città? Che cosa possiamo fare, non tanto per loro, ma per noi stessi? Perché in fondo il problema forse siamo noi, non certo i Gino che incontriamo nella nostra vita.
Di Gino nel mondo ce ne sono a milioni, o forse siamo tutti un po' Gino, perché poi parlando di disabilità si parla dei limiti. E alla fine tutti abbiamo, ovviamente, a livelli diversi, per cui tutti possiamo ritrovarci un po' in giro. Che cosa possiamo fare? Allora, nel romanzo, io cerco di, che riassumo velocemente senza voler fare spoiler o altro, nel romanzo noi vediamo questo ragazzo, ancora giovane, disabile, che decide in maniera paradossale di abbandonare la propria vita e di ritirarsi in una casa di cura, o una RSA, la potremmo chiamare, e quindi di fuggire da quel mondo. In maniera paradossale invece sarà proprio quella sua fuga dal mondo che lo reinserirà nel mondo stesso in una nuova dimensione, scoprirà passioni, amori, fino poi alla conclusione che è molto molto particolare. Quindi cosa ci insegna questo? Ci insegna che l'atteggiamento migliore, dico tra virgolette, le persone normali, non disabili, possono avere nei riguardi del disabile, è proprio quello di, diciamo così, lasciarli essere. Noi facciamo tanto oggi per i disabili, ci sono leggi, ci sono progetti, ci sono manifestazioni, eccetera. Però quel fare spesso viene subito dal disabile, che in quella dimensione, in quel contesto meglio, si sente ancora più disabile, cioè diverso. Perché è un qualcosa che tu dai a qualcuno che è diverso da te per farlo sentire come te. Ecco, questo atteggiamento, secondo me, e nel libro poi lo metto in risalto in maniera un po' ironica e sarcastica, questo atteggiamento è sbagliato, perché anche se poi concretamente si va, come dire, a lenire le difficoltà, si va a migliorare la qualità della vita, però rimane sempre quella barriera di diversità molto forte. La diversità è importante, ma la diversità va accettata in un contesto di normalità. L'atteggiamento che sarebbe, diciamo così, preferibile, anche se difficile, lo ammetto, è quello di rapportarsi al disabile come se fosse un qualcosa di normale. Noi spesso vediamo, no? Incontriamo una persona disabile e subito diventiamo più gentili, diventiamo più aperti, disponibili. È naturale, istintivo nell'uomo fare questo, però tutto ciò nel disabile crea un po' di disagio. Per questo motivo bisognerebbe lavorare a far sì che la disabilità diventasse una consuetudine, una normalità, un qualcosa che, come oggi piove o passa la macchina rossa, così vedo una persona in carrozzina e non ci faccio nemmeno più caso. A volte per il disabile è meglio chiedere per avere l'attenzione, non ricevere un'attenzione senza chiedere. Concludendo, quello che io auspico sempre anche nella vita privata è cercare di, non di convincere, ma di far rendere conto alle persone che molti gesti, molte azioni, seppur dettate dal voler fare, dal voler realizzare qualcosa di buono, proprio in realtà non vanno ad intaccare quella che è la barriera che separa questi due mondi. Fermo restando che di barriere ne restano sempre tante, quello è vero, molto spesso è una disabilità esibita in manifestazioni, in televisione, eccetera, poi magari la concretezza di togliere un gradino per far accedere il disabile che sono ad un bar o un ristorante non c'è. finché c'è da spettacolarizzare o far sì che la disabilità si mostri, siamo tutti bravi, buoni, eccetera. Poi quando concretamente dobbiamo mettere mano al portafoglio o semplicemente a rendere un po' più complicata la nostra vita per permettere al disabile di inserirsi meglio, le cose cambiano. Il romanzo vuole essere una provocazione, ma anche la dimostrazione di questo, cioè che la vera felicità alla fine il disabile, il protagonista del romanzo, lo riceve inconsapevolmente da un mondo in cui egli diventa quasi estraneo, cioè una casa di cura dove sono tutti malati, eccetera. Mentre quel mondo da cui fugge è proprio quel mondo che descrivevo prima, cioè un mondo che magari ha dato tanto, ha dato insegnanti di sostegno, ha dato pensioni, ha dato tanto, però non ha eliminato il muro, la barriera.
E allora costruiamo ponti e abbattiamo muri. Lui era Ermanno Liberato Scioli, la sua arma di distinzione di massa si intitola Il portachiavi di Gino. Qui Il soldato semplice è libero di dire, Radio Teatro Nair. Alla prossima arma di distinzione di massa.